accompagnato per tutto l'ultimo anno. Raffaella Stein, Caretto Spagna e Alice, che lascio a Gabi a introdurre in modo più dignitoso e necessario. Io vi lascio giusto due coordinate su Animo, così sapete di cosa stiamo parlando, e poi affido la parola a compagni e compagne di avventura. Animo è una rivista di studi critici sull'animalità che nasce nel 2014 con il patrocinio dell'Università di Torino da Leonardo Caffo e Valentina Sonzogni, e da allora più o meno due volte all'anno pubblica una rivista cartacea che, come introduceva un po' Susanna, nasce sempre da una da una comunità, ecco, da una da un incontro e da una visione collettiva, e quindi siamo veramente felici di poter essere qui a presentarla in questo contesto, e con l'obiettivo principale, diciamo quello da cui nasce, è il mettere in discussione l'animalità, il nostro rapporto con un altro non umano, come appunto un uno a tanti, una animalità un po' teorica, in cui l'animale esiste come idea astratta che poi si incarna in vari esseri singolari e ugualmente sacrificabili. Ecco, questa è un po' l'idea principale da scardinare e che accompagna Nimo fin dall'inizio del suo viaggio. Come farlo con degli strumenti che ovviamente sono per forza di cose umani? Quindi ogni numero ha un curatore, ha un tema, e diventa un po' una cassetta degli attrezzi, potremmo dire, che attraverso un prisma diverso cerca di affrontare questo tema. Quindi abbiamo avuto numeri sull'architettura, numeri sulla poesia, numeri sull'arte, che è un po' una compagna privilegiata in questa ricerca. Infatti ogni numero, anche quelli non prettamente dedicati all'arte, hanno una copertina e un quaderno dedicati, realizzati da un artista, in questo caso appunto Caretto Spagna, che ci racconterà meglio cosa hanno fatto. E così, questo numero forse si spinge ancora oltre, perché partendo da quest'idea arriva a mettere in questione il modo in cui capiamo gli strumenti con cui capiamo, ecco, e quindi ci ha accompagnato veramente in un anno di intensissimo lavoro, in un anno di dialoghi, che insomma, di cui faremo assaggiare qualcosa stasera, e poi il numero è in vendita là dietro se volete sostenerci. Passo la parola.
Ma sì, aggiungo solo che Animo è un viaggio che stiamo facendo con dei compagni che di volta in volta troviamo e poi non ci lasciano più, e soprattutto noi non li lasciamo più. Alice è una compagna di viaggio alla quale abbiamo fatto la corte per un po' di tempo, e che effettivamente è stata la migliore possibile, perché questo numero affronta temi imprescindibili in un modo molto interessante, con molti dialoghi. Tra l'altro credo che il dialogo sia una forma importante oggi. Temi imprescindibili sono quello del rapporto, il rapporto con l'altro, che è un po' il tema di tutto Animo, ma anche attraverso la visione, cos'è la ricerca sull'altro, cos'è la ricerca sull'altro animale, che cos'è la scienza, cos'è la filosofia, con quali sguardi ci addentriamo in questo rapporto. Ecco, conversazione significa rivolgersi agli altri, non parlare degli altri, e questo è urgente, sono urgenti le nuove prospettive e i nuovi modi, trovare nuovi modi per dialogare. Questo, insomma, il presente attuale ce lo racconta. Bisogna farlo prima che diventi davvero troppo difficile e tutto esploda. Noi siamo abituati a vivere la separazione piuttosto che la relazione, e invece, insomma, siamo ecosistemi, ognuno di noi ecosistema viviamo a nostra volta all'interno di ecosistemi, bisogna non dimenticarselo mai. Come diceva Valentina in questo numero, tutto parla di come per guardare all'altro occorre fare passi indietro, occorre prima fare dei passi indietro e poi bisogna anche avere il coraggio di affrontare percorsi sconosciuti che sono naturalmente, che possiamo immaginare come anche estremamente pericolosi, e d'altra parte non se ne può fare a meno, se restiamo all'interno dei nostri confini prima o poi qualche cosa esplode. Ecco, la sensibilità nei confronti dell'altro animale ci può aiutare a guardare non solo l'altro animale ma l'altro in generale, credo. E lasciamo ad Alice che ha veramente realizzato questo numero di animo con una cura, con un amore, con una meticolosità nei dettagli, nell'impaginato, in tutto. E che quindi mi ha fatto parlare dall'interno.
Grazie, benvenuti. Dunque, il confinato è stato un invito meraviglioso e ho colto l'occasione per continuare la conversazione. Gabi ha parlato di questa parola, accennato questa parola, l'etimologia originaria, versare cum, conversare nel senso di volgersi insieme a qualcuno, nel senso di rivolgersi. Rispetto anche a questa parola che hai detto due o tre volte, che può esplodere in questi giorni, la parola naturalmente ha un suo peso. Quindi è difficile anche un po' dato il momento così, però in realtà se ci si pensa, si pensa come umani di rivolgersi insieme verso un altro, verso altro, in qualche modo si può pensare di dimenticarsi un po' del proprio confronto e andare verso un altro, e andando verso l'altro ci sono delle possibilità di prospettive, diciamo. Di speranza, il numero che parla di speranza in un momento in cui appunto è nato in momenti già abbastanza drammatici, siamo dentro un momento drammatico l'altro, ma parla di speranza, e questa speranza nasce dalla possibilità di un cambio di postura. Quando Gabi e Valentina mi hanno invitata, abbiamo parlato di questa rivista, dell'impostazione del rapporto con l'animalità, io l'ho diciamo subito collegata a una pratica personale di vita, di pratica, vivo ormai da qualche anno in relazione con una comunità di viventi e non viventi in un luogo isolato nel Piemonte meridionale, una terra che si chiama Pianti Collo Selvatico, dove c'è una cascina e oggi un piccolo centro di ricerca e fondazione, e convivo in questo luogo con molti altri esseri animali, domestici, selvatici, che non hanno più una funzione, sono animali di cascina tradizionalmente, ma che in realtà la cui funzione è temporaneamente sospesa, e con cui facciamo un esperimento di andare insieme verso il selvatico, e poi insieme a loro naturalmente tutti i selvatici che ci circondano, dato l'isolamento, ci dimentichiamo per un momento della comunità di umani. E quindi quando è arrivato questo invito ho pensato alla possibilità di esplorare insieme ad altre persone, uso la parola persona sia per gli umani che per i non umani, di esplorare la possibilità di incarnare una postura diversa come umana, come essere umano, che è quella un po' che sto cercando di praticare da qualche anno, che è una postura essenzialmente di ascolto, di silenzio. Si parla appunto di conversazione, di andare verso con qualcun altro, numero uno, diciamo, punto di partenza fondamentale per poter conversare con l'altro da noi e zittirci per un momento, cosa che è fermarci per un momento. Siamo in una situazione di, diciamo, la postura a cui siamo abituati è una postura che è incarnata nella modernità, è una postura di controllo e dominio di origine cartesiana, l'origine della rivoluzione scientifica e della fondazione dello Stato moderno, che in questo momento vacilla, entrambe vacillano. È basata sull'idea che l'umano controlla e domina l'altro. Questo sistema, diciamo, questa postura nostra, a cui siamo abituati, è basata sulla separazione di cui parlava Gabi, ci pensiamo come noi e la natura, non pensando che noi siamo natura, naturalmente siamo, non siamo altro che natura. E su un controllo e un dominio, l'ideale di controllare e dominare l'altro, che si fonda di fatto su un sistema di violenza diretta, strutturale, sistemica, al quale siamo abituati, sul quale si fonda il nostro sistema di esistenza. Diciamo così, chiamiamolo occidentale, non tutti gli umani vivono in questo modo. Una possibilità di cambiare postura è quella di, come vi dicevo, di mettersi in ascolto. Per mettersi in ascolto, punto principale è riuscire a fare silenzio. Questo silenzio può essere così descritto in tanti modi, ognuno di voi probabilmente alla parola associa qualche momento della propria esistenza, qualche attimo, qualche... È un silenzio della mente in cui tendenzialmente si riesce ad abbassare la mente discorsiva perché l'altro possa manifestarsi, l'altro che ha la sua saggezza, il suo linguaggio, come tra poco vi racconteremo, vi racconterò, questo altro sono animali, piante, microorganismi, ma anche collettivi, fiumi, humus, addirittura particelle, quindi ambienti. I contributi qui nella rivista parlano di questo rapporto. Quindi un silenzio innanzitutto della mente, ma poi un altro, in questo silenzio della mente si scopre, e qui forse anche Gabi accennavi a questo, che i confini che ci separano sono illusori e permeabili. Siamo attraversati secondo per secondo da milioni di altre particelle che ci attraversano, non si accorgono di noi. Siamo abitati da milioni di microrganismi, secondo certi modi di contare, più numerosi delle nostre stesse cellule. Le nostre stesse cellule vengono tutte da una cellula originaria che a sua volta è un incontro tra esseri che hanno deciso tanto tempo fa di collaborare. Se andiamo ancora un po' più giù di scala, siamo fatti tutti degli stessi atomi, cucinati in certe fornaci di stelle, di nuovo in tempi immemorabili nel passato. Se andiamo ancora un po' più giù, non siamo più costituiti, ma siamo mossi da una vibrazione originaria che è questo. Andiamo verso la carica quantistica, non mi permetto un po' la fisica teorica che è in me, è sostanzialmente una vibrazione in vuoto, quindi alla fine se ci affacciamo su questi abissi ci rendiamo conto che queste separazioni sono del tutto così, ci sono molto utili e ci servono per restare in vita. Come esseri viventi siamo sistemi aperti, fuori equilibrio, ci manteniamo in vita fuori equilibrio, la differenza tra la vita e la materia, la vita è un sistema fuori equilibrio che si mantiene così come tale, scambiando materia e energia continuamente con il resto. Se facciamo su questo abisso e torniamo indietro, naturalmente ci viene da ridere a pensare di essere diversi e quello che ci rende diversi è la relazione tra gli enti originali. Siamo diversi solo perché le forme emergono, e poi parleremo di forma a poco con voi, emergono da relazioni diverse tra questi costituenti. Quindi questi silenzi possono permetterci di affacciarci sul fatto che non siamo affatto separati. L'altro silenzio importante, altrettanto importante, è un silenzio dell'intenzione, cioè porci di fronte a quest'altro, microscopico, macroscopico, vivente, non vivente, collettivo, individuo, senza scopo, senza un'intenzione, cosa che per noi è quotidianamente molto difficile. Però è proprio in questo silenzio, in questo gesto gratuito, facciamo qualche esempio di queste persone, poi adesso passiamo dalla generale allo specifico, questi gesti gratuiti permettono davvero all'altro di manifestarsi e permettono di fare dei salti di consapevolezza e anche di passare attraverso dei fallimenti. Poco fa è apparsa un'opera. Abbiamo non solo Caretto Spagna con le loro opere, abbiamo un'altra artista, così inizio a entrare nel merito dei vari contributi, è un'artista newyorkese, eccola qua, che si chiama Cerilla Mocenter, che è arrivata un po' alla fine di tutta questa avventura, di questa creatura, di Mo, e che ha fatto un contributo sul fallimento, il numero, diciamo, il punto principale per riuscire a fare questo cambio, propiziare questo cambio, che è un cambio che va verso la speranza, e rendersi conto che si può fallire e che si fallisce. L'unica certezza è l'errore. E come si recupera l'errore, come si recupera il fallimento. Quindi abbiamo iniziato con questa, con quest'opera che si chiama L'utopista fallito. A questo contributo segue, Gabby accennava una riflessione sulla scienza, questa rivista è, come si diceva, un insieme di conversazioni che io ho fatto con molti personalmente con molti degli autori che hanno contribuito, in qualche forma è rimasta la conversazione come tale, in qualche altra forma, in qualche altro caso è invece diventata un saggio. La conversazione che ha, e queste persone, questa coralità di voci viene dal mondo dell'arte, della ricerca, come diceva Gabi, dal mondo dell'arte e della scienza. Quindi c'è una riflessione su questo cambio di postura, su questo silenzio, su questo ascolto dell'altro, attraverso delle pratiche di persone che hanno a che fare con altri, che sono piante, animali, appunto diversi regni, microorganismi, eccetera, attraverso delle pratiche diverse. Questa conversazione che apre, dopo il contributo artistico, apre il numero, è una conversazione con una scienziata, ecologa evolutiva, australiana di origine italiana, che si chiama Monica Gagliano, ed è una riflessione sulla scienza. Qui introduco una parola che è trasversale rispetto a tutto il numero, che ha a che fare con questo ascolto e questo dialogo, che è la parola fiducia. Allora, la conversazione si apre con un episodio significativo che dà proprio un po' un tono rispetto poi anche a quelle delle conversazioni successive, che sono tutte intrecciate tra loro, molto intrecciate tra loro, con un episodio che risale agli anni del dottorato di questa ricercatrice, allora ricercatrice in biologia evolutiva marina, biologia marina, e l'episodio, la storia che lei racconta con la quale apre un suo libro, che è pubblicato adesso di recente in italiano, che si chiama Così parlò la pianta. Allora, biologa marina, si immerge nella barriera corallina per mesi e mesi, entra in relazione con certi pesci che sta studiando, di cui sta studiando il comportamento. Alla fine di questo esperimento, come da protocollo, si tratta di si deve immergere e prelevare i campioni. Questo altro nella scienza è un altro che è un oggetto, questo è tipico, diciamo, il fondamento della scienza moderna è che chi è ricercatore, ricercatrice come persona, come soggettività non esiste perché deve essere un osservatore neutrale, e l'altro a sua volta non esiste come soggettività, è un oggetto. Quindi il protocollo prevede a un certo punto, dopo questo momento di studio di comportamento, che si prelevino i corpi, che significa uccidere i pesci, e portarsi in laboratorio. Lei fa un gesto gratuito, poi questa questione di intenzione è importante in questo caso, fa un gesto gratuito nel senso che decide di andare a salutare al mattino, quindi si immerge per andare a salutare questi pesci, per poi andare a prelevare i corpi in automatico al pomeriggio. Si immerge e questi pesci non escono, pesci che fino a quel momento le andavano in mano, perché naturalmente giorno dopo giorno, pur essendo selvatici, si abituano alla sua presenza, quindi le andavano in mano, e invece quel giorno restano nascosti, e lei in quel momento si sente vista, e da qui inizia questa conversazione sulla fiducia. Allora, naturalmente il primo passo in questo esperimento è una creazione di fiducia, perché queste forse ad immergersi, queste creature si abituano a lei e si fidano di lei al punto da stare in mano. A un certo punto la scienza, il protocollo ufficiale, prevede un tradimento della fiducia, perché prevede improvvisamente che questi diventino dei campioni. E la domanda da cui partiamo è: quale verità? A quale verità noi pensiamo di poter arrivare se alla base di questo c'è una rottura di fiducia? Non proseguo perché vi faccio la riguardo di leggere. Però è un punto di partenza fondamentale, perché proprio mette in discussione alla sua radice il metodo scientifico. Naturalmente poi da lì, se noi partiamo da lì, mettiamo in discussione l'oggettività, la neutralità, l'universalità, l'esaustività, non sto a farvi tutte, che sono alla base del metodo scientifico. Che scienza, come si può immaginare una scienza diversa che è una scienza basata sul dialogo e sulla collaborazione tra soggetti? Questa è la domanda che ci poniamo. E in questo dialogo, appunto, è magari ancora questo che serve a introdurre il resto. Leggendo questo episodio, questa storia, mi è venuto in mente, e da lì siamo partite, che in inglese la parola fiducia e la parola verità vengono dalla stessa radice. Trust e truth. Trust, fiducia, truth, verità. Vengono dalla stessa radice sanscrita, deru, E la cosa meravigliosa che è successa, questa scienziata poi in realtà ha proseguito la sua carriera passando al mondo delle piante, vegetale, il mondo vegetale, e che c'è una terza parola che viene dalla stessa radice, che è la parola albero, tree, e addirittura è antecedente a deru, e dru, ed è antecedente a deru, quindi addirittura la parola verità e la parola fiducia si radicano piuttosto letteralmente nella parola albero. Questo di nuovo non approfondisco, ma vedo dei cenni che possono invogliarvi a esplorare questa avventura che abbiamo fatto insieme. Questo apre una seconda conversazione, poi sul resto sarà più breve perché sennò passiamo la serata. Una seconda conversazione altrettanto intensa che è con una ricercatrice americana che si chiama Gay Bradshaw, che ha fondato qualche anno fa, ormai un po' di molti anni fa, un centro di ricerca in Oregon che si chiama Kairos, che ha proprio al suo fondamento la non violenza, la possibilità di incarnare delle relazioni non violente con l'altro, animale prevalentemente in questo caso. Lei è una ricercatrice con due specializzazioni, due dottorati, uno in ecologia e uno in psicologia, e negli anni 2008-2009 ha studiato in particolare il mondo degli elefanti. Racconta di un caso molto particolare in cui in Sudafrica erano stati trovati moltissimi rinoceronti uccisi, di 100 rinoceronti uccisi, si pensava fossero bracconieri, però era molto strano perché erano interi i corpi, e poi si è scoperto che erano stati uccisi da degli elefanti. Allora, da lì in poi lei per vari vicissitudini è stata chiamata a fare uno studio su questa questione. È venuto fuori che questi elefanti che avevano ucciso, in realtà erano pochissimi, non ricordo la storia esattamente, cioè non ne parliamo esattamente del caso, ma alcuni pochi elefanti, come dei serial killer, avevano fatto questa strage. E da lì lei risale al fatto che questi erano tutti elefanti gravemente traumatizzati dagli esseri umani, quindi sradicati. La società e la cultura degli elefanti è straordinaria, se non si addentra un po' scopre che è un mondo intero di rapporti. E lei, studiando questo caso, formula quello che poi è diventato la sindrome post-traumatica da stress post-traumatica, quella che è stata denominata così per la sindrome dei veterani di guerra, applicata invece agli elefanti. Ha scritto questo libro che poi era stato candidato al Pulitzer, e da lì ha iniziato un percorso di avvicinamento a questa visione, diciamo, di nuovo un cambio di postura radicale in cui si dice queste questioni ambientali si risolvono nel momento in cui l'uomo non è più l'essere umano, non sta più in cima alla piramide, non c'è più questa gerarchia, e si risolvono nel momento in cui si passa a una modalità non violenta con gli altri regni. E in questa conversazione, qui veniamo di nuovo alla questione della fiducia, in realtà sono tutte conversazioni intrecciate tra loro e nelle quali si annidano altre conversazioni. Lei racconta, ed è il motivo per cui io mi sono avvicinata a lei in realtà per questo numero, una sua conversazione di tanti anni, di più di 10 anni, con un certo Charlie Russell, un canadese che non è più in vita, e io ho deciso comunque di inserire un suo scritto, che mi sarebbe piaciuto parlarci di persona, morto nel 2008. E questo Charlie Russell ha passato la vita con gli orsi. Vissuto in Canada, in una zona insomma abitata dagli orsi, in realtà a un certo punto, sempre più appassionato e sempre più capace di stare in mezzo agli orsi, si avventura in Kamchatka, in Russia, in un territorio in cui l'essere umano non era stato ancora così violento nei confronti degli orsi, quindi c'era ancora una possibilità, diciamo, di conversare, di stare insieme ancora, diciamo, più facile. E vive parecchi anni in questa capanna che si costruisce un po' nel nulla, e arriva a fare un esperimento di allevare dei cuccioli di orso orfani che trova in uno di questi paesi orfani che poi vengono usati così un po' come zoo, fino a un certo punto poi devono essere uccisi, e lui decide di adottarli e di fare questo esperimento di reintrodurli in natura. Quindi si avventura in questa possibilità e Finiamo la fiducia, a un certo punto succede un fatto straordinario, un'orsa con i suoi cuccioli entra in relazione sempre più stretta con la famiglia di Charlie, lui e i suoi cuccioli, e a un certo punto, abbastanza improvvisamente, decide di affidargli i suoi cuccioli per il giorno. Quindi lui diventa, diciamo così, badante diurna di questi cuccioli, lei molla la prole, va a fare la caccia, va a fare le sue faccende e poi ritorna a prenderli. E questo succede non solo una volta, non solo per una cucciolata, ma succede per anni. Quindi lei racconta questa storia straordinaria di quest'uomo che riesce attraverso, e qui veniamo un po' a questo cambio di postura, a stare in mezzo agli orsi per comprenderli. Di nuovo, qui c'è un'etimologia inglese, tutte queste conversazioni sono state fatte in inglese e poi tradotte. E understanding, comprendere, significa stare tra. C'è una differenza, qui lei ne parla in modo abbastanza diffuso, tra il conoscere, che è una modalità più predatoria, e il comprendere, invece, la possibilità di stare insieme con. Inserita ancora dentro questa conversazione c'è un contributo di un fisico, che è buffo, ma è così, ed è successo realmente, un fisico quantistico, che si chiama David Bohm, che aveva a sua volta fatto questo cambio di postura all'interno della sua disciplina, negli anni Ottanta, andando a ripensare la meccanica quantistica, e quello che racconta questa Gabriel Precio è che un giorno lei ha visto un'intervista di questo David Bohm che parla della possibilità che il mondo sia fatto di relazioni e non di enti sostanzialmente, e decide di mandarlo a suo amico Charlie, l'uomo degli orsi, pensando che in qualche modo le cose siano collegate, che il suo modo di stare con gli orsi, di abitare questo spazio intermedio, in between, tra sé e l'altro, sia simile a quello che il fisico abita in relazione alle sue particelle. E succede una cosa abbastanza straordinaria, perché Charlie, che di suo non aveva finito il liceo, non aveva particolari conoscenze, se vede questa intervista e in qualche modo si innamora di David Bohm, si sente come fosse fratello per tutto. Quindi nasce tutta questa bellissima corrispondenza immaginaria, perché i due non si sono mai incontrati, che lei in qualche modo ha propiziato tra questo naturalista e questo mondo degli orsi e questo mondo delle particelle, tutto fondato sulla possibilità di entrare in relazione profonda con l'altro da sé, sostanzialmente. A questo segue, rimaniamo nel microscopico, un bellissimo saggio di un ecologo, epidemiologo canadese e poeta, quindi che nasce anche lui con una doppia pratica, che si chiama David Wagner Turbs, che fa una riflessione, ha raccolto la sfida un po' difficile che gli ho proposto, di parlare del suo rapporto con i microorganismi. Attualmente epidemiologo, poi con il Covid, con la pandemia, è stato chiamato in causa moltissimo, fondatore di Veterinari Senza Frontiere, quindi ha lavorato sui virus, dal passaggio dagli animali agli umani, quindi quando c'è stata la questione del Covid, ovviamente è stato molto sulla scena. E la sfida è quella di cercare di entrare in relazione, di parlare di questa relazione in qualche modo empatica, o di dialogo, di ascolto, di conversazione con questo mondo microscopico. Lui accoglie la sfida meravigliosamente, ha scritto questo saggio in cui di nuovo ci si affaccia su questi abissi microscopici e così conia usa questa metafora che poi ci è piaciuta un po' a tutti, che è questa idea del totem, l'idea che noi siamo dei totem di cellule, organismi, siamo degli insiemi viventi di altri, quindi che noi dentro di questa conversazione ce l'abbiamo incorporata quotidianamente. Ecco. E anche qui arriva, devo dire, usando anche la scienza tradizionale, perché alla fine ci si affaccia sulla genetica, eccetera, però con degli slanci, degli sprazzi meravigliosi di questa possibilità di immaginare l'altro dentro di noi. E poi, grazie, abbiamo un dialogo, un'altra conversazione, in questo caso Chiara Sgarmella, un'artista ecologa, con cui abbiamo un rapporto, è stata Biampicollo da noi in residenza come artista, e ha proposto lei una conversazione tra lei e questo Xavier Luyan, che è un agricoltore spagnolo, lei lavora a Valencia, Ed è una bellissima anche qui conversazione su come si può entrare in relazione con questo suolo vivente, il suolo come comunità vivente, e anche qui torna la fiducia, perché a un certo punto gli chiede come si fa a sapere se un suolo è sano, renderlo sano. Lui dice una delle cose che si deve fare è avere fiducia che l'altro sa, che l'altro, cioè aiutarlo un po', sapere come aiutarlo, ma poi a un certo punto anche avere fiducia e lasciare che l'altro si possa manifestare, imparare da quest'altro. Senza questa fiducia anche lì non si può imparare. Adesso abbiamo perso.
Nel tempo sono passate delle immagini di tutte.
Ok. Nel senso che parliamo di queste immagini anche. Queste immagini sono, allora, delle immagini di Piantipollo, sono una serie di immagini notturne, mie, fatte, diciamo, propiziate dalle fototrappole, ho scattate da me, di questo selvatico e questo rapporto con la notte e con l'altro, sia vegetale che animale, che abita Piantipollo. Sì, abbiamo anche dei lupi, come si vede. E arriviamo al contributo dei nostri amici artisti che sono qui con noi, tra gli autori. In questo caso ho chiesto a Andrea Raffaella di raccontare e di anche, insomma, mostrare i risultati di un loro lavoro in residenza di qualche anno fa fatto in India, che ha a che fare con un dialogo e un ascolto profondo, un dialogo con un fiume indiano. Su questo però lascio la parola a voi, perché
chissà se c'è se può fare lo sviluppo.
Eccole qua,
le ultime immagini, quel PowerPoint che avevamo dall'inizio. Sì,
nel frattempo un tema che un elemento che mi sembra percorra tutto e che torna assolutamente nel lavoro di Raffaele Andrea, ma che ha avuto a che fare con Piantipollo anche, è quello del tempo, del silenzio, ma anche il tempo è così importante. Qui per esempio c'è quelle immagini, c'è il tempo della notte, che è un tempo sempre dilatato, speciale, e adesso appunto torna a mente, forse è un tema poi da riprendere.
Ricchezze di immagini particolari, e si inserisce come dialogo in effetti con diciamo con delle piante, né con degli animali, né con dei microorganismi, ma con un fiume, e in effetti non solo. Adesso il contesto brevemente è quello di una residenza del 2012. Questa organizzazione, un tempo fondata da artisti, che si chiama Koj a New Delhi, che ha come sede uno spazio abbastanza raffinato, che però si inserisce in questo quartiere, quindi una specie di contesto semi-rurale nel quale abbiamo visto pratiche che raccontavo con la mia nonna, come stirare con le braci o lavorare con le cenere, ecco. Ed è stato questo confronto, ovviamente al di là della grande strada c'era un mall, c'era un gay community incredibilmente diverso. E l'invito era quello di affrontare il tema della, incredibile, della relazione tra arte e cibo, e quindi il nostro primo viaggio in Asia è stato scioccante, e come lo sanno abbiamo chiesto un periodo di tempo per riprenderci da questo shock, l'impatto con questo in questo ambiente completamente diverso, prima di elaborare qualsiasi pensiero. Però questo, che è comunque un nostro modo di lavorare, è quello innanzitutto di dire, se è possibile, per favore non ci chiedete un progetto a priori, però questo chiedere di non fornire subito un progetto a priori, immaginato ovviamente a tavolino, in modo distaccato, a distanza, è già un po' è già un far silenzio. E infatti sempre, sia in Delhi, ma sia in altri contesti, magari anche diciamo con forze naturali più evidenti, questo è il nostro approccio, nel senso di permettere un attraversamento di questi ambienti e lasciare che emergano dei segni e delle informazioni per un po' di tempo, ecco, non cercare di iniziare a lavorare le idee, le tracce di progetti. Ecco, questo quando ci è permesso è la situazione ideale. In questo caso è stato indispensabile, non avevamo assolutamente modo di elaborare qualsiasi cosa avesse un senso reale di corrispondenza con quel luogo. E quindi c'è una scala maggiore di effetti dello Yamuna, che poi è stato, diciamo, il soggetto con il quale principalmente ci siamo relazionati, che è stato l'ipercontesto della megalopoli di New Delhi. Abbiamo tentato di affrontare questo tema del cibo seguendo questi flussi di materia organica e inorganica che attraversano questi grandi camion che arrivano. Abbiamo visitato, queste sono le immagini, i mercati generali di Delhi, i più grandi dell'Asia, e queste sono delle bufole che vivono in un... Ci sono alcune immagini adesso che abbiamo, diciamo, in qualche modo aggiunto, no, in onore di Anmut, di questa presenza animale che è parte integrante della città e si inserisce nell'ecosistema, perché nel momento in cui, ad esempio, il mercato finisce, arrivano gli animali che vanno assolutamente a ripulire e mangiare gli scarti. Quindi c'è questa presenza di molti tipi di animali che sono poi anche in qualche modo allevati in strada, però ci sono anche animali selvatici come le scimmie, che sono proprio parte del paesaggio, o gli elefanti. E in questo caso, appunto, c'è stata questa osservazione di come ci fosse così a cielo aperto un sistema di flussi di trasformazione della materia molto meno nascosto che da noi. Così i rifiuti, gli scarti, le feci sono parte integrante del paesaggio urbano. Ahimè, con moltissimi anche rifiuti che sono oggi nella maggior parte plastica, come sappiamo. Come?
Con
valore, sono assolutamente valorizzati. Ci sono tante mani che nella notte raccolgono questa plastica e vanno poi a farla confluire in centri di trasformazione che sono di immense dimensioni a livello proprio di industria, di trasformazione, di riciclaggio. E questa presenza animale, appunto, è civilmente l'esempio del racconto di una grosso pantecana che ormai anziana, che non aveva più voglia di scappare dagli umani e che camminava sul marciapiede assieme a tutti, e tutti erano assolutamente tolleranti. Alcuni sorridevano, questo grande topo anziano, un po' zoppicante, camminava, ed era stato il fatto che noi fossimo saltati, era stato ridicolo per loro, ecco.
Anche interessante questo. No, è interessante vedere l'anzianità di una... Cioè, vedere la vicina e osservare l'anzianità di un grosso topo, cioè è una cosa che a quel punto diventa veramente un abitante anziano come gli altri, in qualche modo, cioè con una naturalezza di presenza proprio nel mondo che è stato fatto veramente un click, in qualche modo, quel momento, quell'animale.
Mi viene in mente di dire che questo astenersi dal fornire il progetto, delle prime idee, c'erano questi weekly meeting con i quali ci ossessionavano per avere le idee di progetto, tutte le volte arrivavamo mani vuote, è veramente un modo di fare silenzio, e effettivamente inizia a un certo punto ad emergere dei segnali che si mettono a sistema. Ed è incredibile a volte come fosse stato più evidente in un'altra esperienza con il rodano, nel quale al un certo punto la grande trasformazione del Rodano, che è da grande fiume anastomosato che invadeva poi tutta la piana, che è diventata man mano una linea retta, questa trasformazione della forma del Rodano in un'entità rettificata ha corrisposto, ma in modo precisissimo, con la trasformazione della vita e di tutto il contesto sociale, delle popolazioni che vivevano sui fiumi, sulle rive dei fiumi, che dipendevano dal fiume, però questo punto si è palesato in un certo punto, con questo flusso di esperienze, di grandi attraversamenti, di percorrenze a piedi, di esplorazioni, ma anche di momenti di ricerca di archivio, di interviste, ecco, c'è questo, diciamo, momento iniziale.
Questo anche
la questione del tempo, no? Questi tempi lunghi anche forse permettono di fare delle esperienze trasformative e di entrare in relazione con questo altro. Rodano è un'altra esperienza, quella di divinazione, qui adesso arriviamo, esatto. Quindi magari si vuole dire.
Infatti
ci stiamo approssimando in questa immagine, praticamente noi siamo arrivati un po' per caso, andando alla ricerca, diciamo, di forme di agricoltura periurbana, siamo approdati sulle rive del grande fiume Yamuna, un fiume, diciamo, ritenuto più sacro del Gange, che però contemporaneamente è anche il luogo nel quale si riversano la maggior parte allora quell'anno era la totalità dei rifiuti della città, quindi vuol dire proprio delle fognature, dei rifiuti, delle buste e tutto quanto. E quindi era questa, diciamo, questa compresenza di informazioni discordanti che lì erano alla massima potenza, un fiume assolutamente onorato, nel quale le ceneri degli Hindu devono assolutamente essere gettate, perché non può essere accettata una qualsiasi altra soluzione, e contemporaneamente era in quel tratto di idee il fiume più inquinato del pianeta Terra. Quindi c'era questa bomba di esplosione, di contraddizione, in India molto osservabile, eppure l'avevano osservate molte altre contraddizioni anche nella razionale e ordinata Francia. Ecco. Cos'è accaduto? Che questa complessità non aveva mezzi di interpretazione rispetto alle nostre potenzialità e capacità normali, ed è per quello che abbiamo deciso di utilizzare una postura diversa e anche una tecnologia estetica diversa. Che
sì.
Per passare dall'astratto di prima, no? Questo silenzio di questa mente discorsiva, la mente discorsiva tende a cercare spiegazioni, a confrontarsi, a cercare metodologie, eccetera, eccetera, magari sporge tutta la contraddizione. Invece questa è una postura tutta diversa, in cui per un momento si fa silenzio questa mente discorsiva e si fa un altro tipo si mette in pista, diciamo, sì. Un altro canale che è quello di...
E in questo caso abbiamo realizzato un rito performance, diciamo, un rito seriamente praticato, che è stato quello di, attraverso una delle tante tecniche di divinazione, di interpretazione di segni, semplicemente facendo cadere delle gocce di pigmento autoprodotto con tre sostanze naturali raccolte nella città, e con un raduno di domande sia nostre che di alcuni ragazzi che abitavano in cabana lungo lo Yamuna, alcuni artisti indiani che hanno partecipato alla nostra residenza, abbiamo dato vita a un'intervista allo Yamuna, l'unico che a quel punto forse poteva fornirci delle spiegazioni e forse poteva avere quell'intelligenza così ampia da poter mettere insieme questi elementi così contraddittori, così che noi non riuscivamo a tenere insieme. E quindi, diciamo, ponendo, recitando una domanda, a ogni domanda posta corrispondeva una goccia di colore, di pigmento, sulla superficie dell'acqua. Subito dopo un foglio veniva adagiato e da lì
una ovviamente un pattern preciso di disposizione di quella materia, quindi va registrato. È una tecnica che conoscete assolutamente, può essere anche usata come un gioco per certi versi, e non è mai più venuta così chiara e distinta come quell'esperienza, e si è posto a questo punto per ognuno la questione di interpretare queste forme, ed è lì che ci si ferma in qualche modo. Da un lato c'è un livello base di questo, di questa modalità di relazione. Ci si può fermare a un livello più in qualche modo razionale, dicendo: sto usando in questo modo un'altra parte di me stesso, che è la mia parte destra analogica. Quindi uso una tecnologia, diciamo, informazionale analogica per accedere a quello che essenzialmente viene definito comunicazione con l'inconscio. L'inconscio è abbastanza noto che ha una velocità di bit al secondo, di capacità di associazioni, ma incredibilmente più alta di quella logica, e che attraverso quel tipo di situazione, che è l'analogia, l'immagine, la metafora, il simbolo, ecco, sono quelli le modalità con cui tu accedi a questo tipo di capacità, che è un pochino addormentata. Quindi quello può essere un modo. È stata per noi un'intelligenza con la quale ci siamo relazionati. Questo, ecco, in qualche modo per chiunque rimane un fatto in sospeso, nel senso, per loro era qualcosa di assolutamente possibile il fatto che avessimo interrogato il grande spirito del fiume Yamuna, per me anche assolutamente. Forse su sto parlando sempre io, forse è il momento di passare un po' anche da lì. No, solo hai citato questa questione del pensiero analogico, in effetti è un grande passaggio in questo cambio di postura di cui parlavo di vostro, un po' strattamente all'inizio, che un po' attraverso tutta la rivista, tutto il numero, è la possibilità attraverso questo silenzio di passare da questo passaggio, mette discorsiva, è anche un modo di utilizzare un'altra modalità che non è quella analitica. No? Di relazionarsi con l'altro in modo analitico, in cui si misura l'altro, tipicamente si misura l'intelligenza dell'altro, quanto si separa l'altro da noi, e si misura l'altro, e se l'altro corrisponde o ci dà dei riscontri, cioè, tipicamente scientifici, con una checklist dell'intelligenza, allora pensiamo di poter entrare in dialogo con questo altro. Qui si fa, e l'intervento di cui vi parlavo prima di Monica Gagliano, il lavoro di Monica Gagliano ha moltissimo a che fare con l'intelligenza delle piante e questa messa in discussione anche di come noi cerchiamo di interpretare, misurare, valutare questa intelligenza dell'altro da noi. E se noi possiamo passare da tutto questo universo in cui misuriamo l'altro a un incontro con l'altro, e questo incontro con l'altro, che è la stessa cosa che accade questa persona di cui vi parlavo prima, Charlie Russell, questo incontro con l'altro animale, in quel caso con l'orso, ci si incontra a metà strada, e in questa metà strada si stabilisce una corrispondenza. In questa corrispondenza e in questo dialogo e questo ascolto profondo si basa su un pensiero analogico, non più su un pensiero analitico, quindi c'è proprio un cambio, e noi siamo molto poco abituati, forse come artisti un po' di più, a utilizzare anche questa modalità, in cui sostanzialmente si crea una corrispondenza tra, se potremmo dirlo in un certo modo, forse lungo, diciamo così, tra le leggi psichiche e le leggi cosmiche. Questa corrispondenza esiste, cioè nel momento in cui noi non siamo più separati, il mondo interno e il mondo esterno si corrispondono continuamente. Quindi noi possiamo esercitarci a decifrare, a interpretare, a dar forma, e qui poi lascio la parola di nuovo, a queste corrispondenze che sono sempre presenti. Quindi tutto questo discorso applicato al fiume cambia completamente. La questione dell'intelligenza del fiume può essere pensata in modo, forse della saggezza più che dell'intelligenza, la sapienza, la saggezza, molte di queste specie, di questi altri, sono al mondo da molto più tempo di noi. E quindi se entriamo in quest'ottica sanno, hanno una sapienza, un sapere molto più grande del nostro.
No, su questa, sulla questione della divinazione, magari due cose. Cioè, da una parte c'è il fatto che noi chiaramente usiamo il linguaggio, quindi poniamo delle domande, che è già un assurdo, cioè, però è anche l'unico modo con cui normalmente facciamo delle richieste, delle domande. Quindi, e su questo Ingold, che ha scritto poi l'altro testo nella rivista, gioca dando voce lui al fiume, provando a far sì che sia il fiume a porre delle domande a noi invece, ed è abbastanza divertente. E, però per noi la questione di divinazione la rende centrale la questione della forma alla fine, che per quanto artisti penso che sia comunque centrale, e la divinazione prevede appunto l'interpretazione di forme, ed è diffusissima in tutte le culture, non è, questa è più tipica dell'orientale, dell'estremo oriente, quella dell'utilizzare i pigmenti nell'acqua, però ci sono ovviamente in tutte le culture, da antiche e anche recenti, migliaia di modi con cui si interpretano questi segni, no? Ma in realtà l'idea che le forme siano portatrici di informazione è una questione centrale, ed la divinazione spinge semplicemente al limite questa questione, cioè la radicalizza, nella misura in cui tutto, a partire dal nostro linguaggio, che sono dei segni che corrispondono a delle informazioni, ma le forme di una montagna, se sono un geomorfologo, chiaramente io guardo la forma di una montagna saprò un sacco di cose, quindi c'è un'informazione che è incorporata in quella forma specifica. Gli organismi, no? La nostra forma ci racconta di una savana, no? In cui magari siamo da quadrupedi, ci siamo alzati, e quindi le forme di diventi di qualunque cosa è una manifestazione di forze incorporate e di informazioni che noi, se sappiamo leggerle, possiamo trarre. Cioè sono cariche di informazioni, non sono mai casuali le forme, no? Nascono da un campo di forze che mette in forma la materia temporaneamente, in divenire, ovviamente sempre in divenire, quindi la forma non esiste la forma come dato, diciamo, permanente, anzi è sempre informazione. E tra l'altro anche questo è interessante, perché l'informazione l'informazione è portatrice di qualcosa che porta al suo interno la forma, l'idea che una disposizione, in questo caso di pigmenti, possa dare delle informazioni, per molte culture è ritenuto essere una questione essenziale, no? Anche nelle nostre culture antiche. Chiaramente noi, io personalmente a un certo punto, poi nel fare la domanda e nell'immaginarsi anche le risposte, guardando quel pattern, già insomma, una serie di questioni emergono semplicemente da questo esercizio di osservazione, di messa in relazione di forme con possibili analogie, per l'appunto, di lì poi è tutto una possibilità, ecco. Però questa tecnologia, con la chiamata Raffi, della divinazione, per me è particolarmente interessante per questa questione della forma proprio. Un'altra cosa sulla questione delle idee, no, è difficile non avere idee, infatti lo sforzo che stiamo facendo, soprattutto negli ultimi anni, è proprio quello essenzialmente, cioè non solo non avere progetti, ma provare a non avere idee. E quindi stare nei luoghi, stare nelle situazioni che possono essere come questa, in una stazione urbana, anche in qualunque altro contesto, provare di nuovo, come diceva Alice, a mettersi in ascolto, un'altra cosa difficilissima, no? Parliamo solo esistenzialmente, cioè parliamo sempre, no? e invece immaginare e vedere cosa succede quando si prova a prendere l'altro sul serio, diciamo, e capire cosa succede davvero quando stai nei luoghi prendendo gli altri sul serio, quando agisci nel mondo prendendo gli altri sul serio come soggetti che in qualche modo vivono e fanno delle cose, e tra l'altro soggetti da cui dipendi, da cui interdipendi, diciamo, per cui è quello il, insomma, da tanti anni è il modo con cui proviamo a stare nel mondo essenzialmente, poi proviamo ad agire. E poi in quanto artisti chiaramente è una piccola forza insieme ad altre forze, no? Che agiscono sempre in un contesto, quindi c'è un po' quest'idea che alla fine cioè la forma che tu puoi dare è sempre in qualche modo inserita in un contesto che agisce, ti agisce, quindi in qualche modo sei una piccola forza che prova a interagire con il resto del contesto, no? Com'è? E quindi quest'idea dell'indipendenza, c'è cioè una messa in discussione ovviamente del concetto di indipendenza, che è una cosa che non sta proprio nelle cose, cioè forse della dipendenza dobbiamo cominciare a parlare. Quando si parla dell'indipendenza dei centri, no? I centri d'arte indipendenti, ma parliamo dei centri d'arte dipendenti, che è più interessante, forse. Niente, chiaramente in tutti gli interventi noi cioè, troviamo delle risonanze in tutto il numero, quindi con Alice lo sa bene, dalla partita dei microorganismi, che fu un tema che tanti anni fa abbiamo e continuiamo a esplorare, insomma tante riflessioni anche che leggendo il volume sono emerse come delle questioni su cui ci interroghiamo da tanti anni.
Mi viene in mente, beh, un'altra cosa che si collega un po' il tutto è un'altra esperienza recente di divinazione che è stata proposta da Andrea Raffaella all'interno di un progetto in cui c'è Pian Piccolo come centro di ricerca collabora col CNR qui di Milano, Consiglio Nazionale delle Ricerche, il progetto che fare col suolo, e di nuovo è un passaggio anche qui. Di postura, da misurare il suolo anche a pensare di poterlo incontrare, non solo misurare, quindi parliamo di nostri interlocutori, in questo caso sono scienziati prevalentemente, con cui cerchiamo di mettere in campo questa possibilità di ampliamento di orizzonti, di pensiero analogico, c'è tutte queste cose, di silenzio, eccetera. E abbiamo fatto questo esperimento guidato da loro di dialogo con il suolo attraverso delle domande al suolo, la stessa, diciamo, tecnica di divinazione in cui si ponevano queste domande al suolo e poi ognuno era chiamato, quindi i ricercatori, che erano i nostri compagni di avventura in questo caso, erano chiamati a fare queste domande al suolo, e uno meraviglioso a un certo punto, insomma, di fronte a questa possibilità di fare una domanda al suolo, una persona che studia il suolo tutto il tempo, è rimasto in silenzio, in imbarazzo. Insomma, a un certo punto poi questa domanda è stata: io, caro suolo, io passo il tempo a chiederti cose, a chiedere delle cose, ma adesso che sono qui di fronte a te non so che cosa chiederti. Che veramente è per noi, insomma, per me è stata abbastanza illuminante, anche rispetto a, è venuto dopo, era già chiuso questo, ma esprime esattamente questo, nel momento in cui questo altro da noi diventa soggetto davvero, io in quel momento lì, utilizzando attraverso un'esperienza estetica, attraverso un percorso di ricerca, di pratica, mediato da degli artisti, io mi posso affacciare su quest'altro come soggetto. Ed è incredibile, ma è stato meraviglioso vederlo accadere, che un ricercatore a quel punto lì si rende conto che non sa cosa chiedere a questo soggetto, sa solo cosa chiedere a un oggetto, a qualcosa che misura. E naturalmente nel momento in cui si è creato questo, si è affacciato su questo abisso, perché sono degli abissi, ne abbiamo parlato varie volte, anche di questo. Questo altro, cioè, la prima volta che uno ci si affaccia, scopre che destabilizza completamente. E cosa succede? Il passo dopo su cui ci stiamo tutti interrogando, si interroga la rivista in tutti, attraverso tutte queste voci, questa pluralità, e cosa facciamo una volta che siamo di fronte a questo abisso, una volta che davvero prendiamo, come diceva adesso Andrea, l'altro sul serio? Come cambiamo il nostro modo di ricercare? Come cambiamo il nostro modo di fare, di operare, di stare al mondo davvero insieme a questo altro? Cambia tutto, naturalmente è un processo, è un corso.
C'è una questione rilevante che è la questione estetica, cioè la questione percettiva, cioè che prima di poterci, io devo poterlo percepire questo altro, cioè nel senso che devo sentirlo, perché conoscerlo non è sufficiente, cioè sappiamo un sacco di cose. Sì. Nel senso che, non è che il problema non sono i dati, il problema è come io percepisco il mondo, quindi cioè, questa crisi estetica che a nostro parere in qualche modo sta alla base delle altre crisi, quindi l'incapacità di percepire questa complessità e questa in qualche modo interconnessione, e percepire le cose come questi nuclei, di questi nodi di relazioni, forse ci impedisce un po' questa possibilità di entrare in un qualche tipo di connessione con l'altro, no? E quindi questa è un'esperienza che noi proviamo a fare cioè, attraverso il nostro lavoro, in fondo è una scoperta del mondo e non è mica altro, cioè, per noi effettivamente la pratica artistica un po' è vivere, provare a vivere in un e sperimentare diversi modi di stare al mondo e di osservare con attenzione quello che succede, no? E poi capire appunto quando quei pochi momenti in cui sono successi, devo dire, cioè, se no non potrebbe neanche andare avanti probabilmente, qui magari qualche barlume, no? si accende, allora, che è quello che poi ti dice allora vabbè, forse vale la pena di continuare, no? In una strada. Ecco, forse le pratiche artistiche possono aiutare in qualche modo questo, anche con l'esperienza che ho con i gruppi, con gli studenti all'università. In fondo mi fa anche essere speranzoso, perché quando veramente provi a stare, appunto come dici tu, per un momento a far silenzio e essere attento a quello che succede, poi le cose accadono. Le cose accadono, sì.
Solo mi viene in mente che Monica Gagliano ha detto, diceva, un incontro in cui era presente, che il mondo ci offre qualcosa, insomma, che il mondo ci offre continuamente occasioni di conoscere, di imparare, però naturalmente questo è permeabilità dello sguardo, ecco, se riusciamo ad aprirci a guardo qui.
Io volevo aggiungere, ne abbiamo già dette un migliaio, purtroppo quelle cose che succede così, un'altra parola secondo me chiave che aiuta bene a leggere questo libro, e si collega un po' a quello che è anche tanto più piccolo, perché come sempre vi introduciamo e non presentiamo mai, non diciamo mai niente, stavo terribile.
No, mi sono lasciata prendere.
Per fortuna Alice, Andrea e Raffaella si sono rappresentati molto bene, molto meglio di come avremmo potuto fare noi da soli, anche presentando questa molteplicità di strade che percorrono i loro lavori, e molte di queste si incontrano a Piampicollo, in cui abbiamo avuto la fortuna di poter stare per la prima volta dopo averlo visto a distanza per tanto tempo. E Piampicollo è prima di tutto una casa in cui ci si addomestica, ci si domestica, ci si inselvatichisce. E penso che casa sia un'altra parola che percorre questo numero. Lo dice a un certo punto esplicitamente Ghebreyesus, dicendo che quando ha incontrato Charlie, questo suo modo di conoscere, di studiare, lei che viene da un percorso molto più accademico, molto più come ce lo aspettiamo, di uno studioso, questo incontro con Charlie è stato un ritorno a casa. Sono di nuovo io, dice, se mia mamma fosse viva mi direbbe sei di nuovo tu. Ovviamente non dico quanto pianto dopo aver letto questo ho una costante di tutto questo bellissimo numero. E casa potrebbe essere un termine anche molto antropico, ecco. Invece veramente penso che quello che passa da questo numero è la dedomesticizzazione di questo termine, che è il capire che di fatto il fulcro di questa cosa sta in quelle analogie di cui vi parlavate, di cui il fulcro di casa è spazio, relazione, forma, non separazione, comprensione, ecco. Quindi grazie di questa casa.
Forse in effetti uno
si sente a casa quando non si sente solo, cioè un senso di pienezza, quindi si sente a casa. Forse questa è una delle questioni di questo possibile cambio di postura, di questa relazione, riscoprire che questa relazione c'è, è, siamo relazione. E non mi sentirsi a casa nel momento in cui smettiamo di sentirci separati e smettiamo anche di avere questo timore, anche il desiderio di controllare, di dominare, eccetera, e ci mettiamo in questa invece una postura di così, come diceva Andrea, di stare a prendere sul serio quest'altro, non si sente potenzialmente a casa immediatamente.
Così c'è qualche considerazione.
Volevo fare un'osservazione, se possibile.
Certo, sì. Voi ci sentiamo. Certo, sì, sì.
Il dialogo. Allora, innanzitutto devo dire che diciamo, da questa conversazione emergono dei temi molto interessanti e anche dei concetti molto interessanti. Uno che trattengo anche con molta preziosità è quel concetto di postura. Mi piace molto il concetto di postura. Ora, alle vostre parole vengono fuori, diciamo, molti quadri, molte rappresentazioni, anche la dimensione della divina, chiamiamo così, di sé stessa. Però dove stiamo noi adesso rispetto alla nostra postura? Come siamo collocati? Visto e considerato che, come mi pare di aver capito bene, che effettivamente il nostro rapporto con l'alterità, con la natura, con gli enti, è ancora intriso di cartesianesimo, siamo ancora nella scissione, per cui io considero un mondo di là e un mondo di qua. Invece molti ricercatori ci stanno dicendo da più parti che effettivamente esiste la relazione tra le cose, cioè noi siamo una sorta di quacervo di relazione. Il problema è l'esercizio, cioè come facciamo noi, forse appunto con l'arte, con la direzione artistica e non solo, anche con l'esercizio di un pensiero, diciamo non solo il pensiero analitico che tende alla frammentazione. La caratteristica del pensiero analitico è proprio quella di dividere e quindi di non di faticare poi a ricostruire una visione, diciamo, unitaria. Quindi io vi chiedo, forse noi contemporanei stiamo con vie diverse, con modi diversi, andando verso una dimensione religante, non voglio dire una nuova dimensione religiosa, perché anche diciamo la dimensione olistica tende a vedere le cose in una complessità. E quindi ci sono anche, diciamo, le difficoltà del linguaggio. Perché per esempio, anche Boyce ricorda quelle considerazioni di Boyce che diceva l'amore cristiano, ma oggi è un modo di dire, no? La carità, eccetera, oggi lo diciamo assistenza sociale, andare incontro alle persone, usiamo un linguaggio diverso, ma in realtà siamo cristiani nel momento in cui utilizziamo un linguaggio diverso, ma nella sostanza siamo così. Però quello che mi interessa è capire effettivamente come ci collochiamo noi, cioè qual è il tipo di esercizio che noi caliamo nella nostra vita, che cosa faccio io per effettivamente per riuscire a mettere in cantiere una dimensione relegante, che io non sono separato dall'aragosta, come diceva Bertrand, e non soltanto, a me diciamo, è venuto in mente un'altra cosa molto interessante che dovrebbe avere detto voi. A proposito delle forme, mi viene in mente Portman, Adolf Portman, con le sue forme viventi, un libro famoso del 65. Molto interessante la sua tesi, perché lui in quel saggio incomincia a dire che il modello su cui si basava l'interpretazione delle forme, con molto, molto diciamo, importanza sulle teorie darwiniane, non funzionava più. Secondo lui gli esseri, o meglio gli enti, le forme, si, e questo è molto interessante, si autopresentano. Quindi una concezione completamente diversa rispetto al paradigma. Ecco, ci sono molte questioni che vengono, io non ho letto il vostro libro, mi piacerà leggere, sono molto interessato, però tendo come diciamo a cercare di portare la storia nella concretezza del proprio operare, della propria vita. Questo è per dire interessante.
No, io posso solo dire tanti spunti, molti spunti. Uno è che mi ha così la domanda è fondamentale che possiamo fare, noi chi siamo, chi è noi? Perché noi occidentali, noi che siamo qui, noi urbani, noi, perché ci sono in realtà tantissimi noi. Quindi forse la prima cosa è magari interrogarsi su noi di questo tipo, di questa sala che facciamo, questo cambiamento passa da delle esperienze, le esperienze estetiche che possono essere propiziate da certi processi, però di fatto abbiamo molto bisogno di fare esperienza del corpo, esperienza del cuore, mettere a tacere questo silenzio di cui si parlava è molto difficile da fare per noi, chiamiamolo, non sappiamo neanche come definirci, però noi occidentali. E l'altro spunto è questo che diceva dei ricercatori, dice i ricercatori da tanti punti di vista ci stanno dicendo che, no? Questa è la questione di nuovo di affidare alla scienza, di dare alla scienza, non la sua persona, ma noi di nuovo l'Occidente, di affidare alla scienza la parola rispetto a quello che dovremmo fare, potremmo fare, quanto siamo separati, quanto non siamo separati. Tutto questo significa che non lo sappiamo più da soli, che senza un ricercatore che ci dice guarda che è intelligente, guarda che il cane è intelligente, la pianta è intelligente, il fiume è intelligente, perché in realtà eccetera eccetera, noi da soli non lo sappiamo più, perché siamo privati di esperienze fondanti di relazione con questo altro. Quindi la risposta poi è difficile da dare, ma una ricetta, diciamo, non credo, però rimetterci in relazione in tutti i modi possibili, in relazione con il nostro corpo, in relazione con l'inconscio, in relazione con lo stando dentro di noi e poi con tutto quello che ci circonda, con te, vero?
Sì, secondo me tocca un punto centrale, perché quel che fare, e poi la cosa interessante è che i filosofi adesso tornano a parlare delle cose, no? Delle cose viventi, si cominciano a interessarsi, no? Ricominciano a farlo dopo una parabola incredibile, no? Però quando poi senti quello che dicono, dicono cose, a parte che appunto un ecologo sono cose banali, ma sono cose che sono radicate nel pensiero antico, no? Cioè quest'idea non è che la scoprono i filosofi e neanche gli scienziati, tra l'altro, in molte, nella maggior parte delle culture. E quindi, però molto spesso, anche poi a questa domanda, le risposte che io ho sentito con le nostre orecchie sono abbastanza imbarazzanti, devo dire. Per cui cosa fare è difficile capirlo. Secondo me quello che diceva Alice, noi proviamo a fare delle esperienze, essenzialmente, esperienze di mondo, provare a vivere a stare nei luoghi, a osservare, a vedere come funzionano le cose, a vedere da dove vengono le cose, come si trasformano, provando a trasformarle noi, a fare dei passaggi di stato della materia, a vedere come si mette, dove nasce la forma, come nascono le forme, no? Quello è un punto fondamentale. Non si sa come nasce la forma dell'organismo, non si sa ancora, perché non c'è lo spazio sufficiente nel DNA per definire la forma. Quindi infatti che sia un'autopoietica che si generi per delle forze interne alla materia, differenze di concentrazione, che poi il genoma abbia un ruolo, però era di nuovo la relazione tra quell'informazione contenuta nel genoma e il resto, e le forze che stanno intorno, le forze che sono chimiche, fisiche, eccetera, no? Però quella dell'esperienza, tipo con la E maiuscola, alla Dewey, diciamo, che comunque ne sapeva, per noi ne sapeva, perché quando legge alcune cose dice, vabbè, forse aveva capito qualcosa anche lui. Io, almeno personalmente, questo, e fare esperienze insieme, l'altra cosa, farsela da sola e poi provare a condividere questa esperienza, perché la conoscenza poi si forma attraverso tante persone, ognuno ci mette un po' del suo, e questo in ambito educativo, formativo, manca moltissimo l'esperienza e la condivisione, tutte le due cose. Invece c'è competizione, c'è estraniazione, alienazione, cioè vedi ragazzi, bambini stressati. Io beh, lavoro un pochino con un contratto a scienza della formazione, un settore dell'Università di Torino, e vedo delle cose che veramente terribili. Comunque, l'altra cosa è che, come dicevo prima, quando poi cominci a lavorare, a stare con le persone, a stare nei luoghi insieme, a fare delle cose insieme, anche cose molto semplici, veramente semplicissime, ti rendi conto come le cose veramente succedono, emergono e sono forti e colpiscono le persone. Per alcuni è veramente un passaggio di stato, diciamo, cioè c'è un prima e un dopo a volte di alcune esperienze, quindi quello che in qualche modo rende speranzoso, diciamo. E però il mondo in effetti va dall'altra parte, cioè se guardiamo, cioè, è tutto sbagliato, quello che ti alzi dal letto e dici vabbè, ma sto facendo dei disastri, qualunque cosa faccio vado male, poi ti guardi in giro, cioè quello che stiamo dicendo sembra utopia veramente.
Una frase, diciamo che delle pratiche estetiche condivise sono oggi assolutamente urgenti, ecco, da quello che è l'esperienza che stiamo vivendo a contatto con altre persone, che sono persone tendenzialmente non nell'ambiente artistico, cioè a volte una riattivazione percettiva, una specie di epifanie, e ci si rende conto di come in effetti non ha più senso che l'artista se ne stia da solo nel suo ambiente vitale, fare le sue cose. C'è assolutamente necessità che confluisca nella società per questa opera di riattivazione. È veramente urgente. Ecco, era solo questo appunto di urgenza rispetto anche alla situazione attuale.
Anche dove siamo, a casa degli artisti.
Sì.
Buona lettura. Buona lettura. Grazie Alice per tutte queste storie che ci aiutano ad aprirci a qualcosa che ancora non c'è o non conosciamo.
Forse anche fa la risposta anche ciascuno di questi autori sono persone diciamo del nostro mondo, con delle pratiche di ricerca avanzate dentro un certo mondo, questo mondo occidentale, che dentro la loro pratica sono riusciti in un modo, in un altro a scardinarle, a fare questo passaggio. Quindi sono storie di esempi incarnati di persone che hanno fatto questo. Quindi in effetti adesso che ci penso la risposta. No, ci sono degli esempi, però concreti.
Il mondo è pieno di persone.
Sì, ed è pieno, ovviamente. Questi sono alcuni dei moltissimi. Sì. Anche nel nostro mondo, in altre culture sono cose scontate, totalmente.
Va bene, allora grazie, e con questa rivista cerchiamo appunto di raccogliere questo tipo di esperienze, di sguardi. e sono inviti a, a possibilità da darsi in giro, appunto. E, grazie.
Scusate Valentina.
Info tecniche, per chi volesse passare la rivista ci trovate, adesso ci trasferiamo in quel tavolo lì dietro, questo è il numero 13, abbiamo il numero 14 in forno, uscirà a breve tra l'altro con un cambio di editore.